Emily Brontë, Cime Tempestose, capitolo 1, 1801. Sono appena rientrato da una visita al mio padrone di casa, il solitario vicino che tanto mi darà da pensare. Gambrella regione questa, non credo che in tutta l'Inghilterra avrei potuto stabilirmi in un luogo così alieno al trambusto della società, un perfetto paradiso da misantropi. E il signor Heathcliff e io siamo proprio la coppiata giusta per spartirci nella desolazione. Che tipo originale, non potevo immaginare quanto mi si allargasse il cuore vedendo i suoi occhi neri ritrarsi sospettosi sotto le sopracciglia, mentre mi avvicinava a cavallo e le sue dita rifugiarsi con gelosa determinazione ancor più a fondo nel balcone, nel panciotto all'udire il mio nome. Il signor Heathcliff, ho domandato, un cenno per tutta risposta. Sono Lockwood, il suo nuovo affittuario, signore. Mi sono fatto scrupolo di presentarmi appena possibile per manifestare la speranza di non averla opportunamente inopportunata, insistendo nel richiedere l'allocazione di Thrushcross Grange. Ho sentito ieri che aveva avuto qualche ripensamento. Thrushcross Grange è roba mia, signore, mi ha interrotto inalberandosi. Non permetterei a nessuno di importunarmi se potessi evitarlo. Entri. Quell'entri borbottato a denti stretti esprimeva piuttosto un vada al diavolo. Perfino il calciolo al quale si appoggiava non ha dato segno di movimento in sintonia con le parole. E penso sia stata quella circostanza a indurmi ad accettare l'invito. Mi interessava un uomo che pareva ancor più esageratamente riservato di me. Vedendo che il mio cavallo col petto spingeva la barriera, ha finalmente allungato una mano per aprire il catenaccio. Poi mi ha preceduto e musonito su per l'acciottolato, gridando mentre entravamo nel cortile: «Joseph, prendi il cavallo del signor Lockwood e porta del vino». E con questo abbiamo conosciuto tutta la servitù, mi par di capire. È stata la considerazione ispirata al duplice ordine. Non c'è da stupirsi che l'erba spunti tra le lastre del selciato e che l'unico a prendersi cura delle siepi sia il bestiame. Joseph era anziano, anzi vecchio, vecchissimo forse, benché arzillo e gagliardo. «Il signore ci aiuti!» ha salmodiato con una punta di stizzoso dispiacere mentre mi liberava del cavallo, guardandomi nel frattempo in faccia con un'aria talmente acida da farmi caritatevolmente immaginare che l'aiuto divino gli servisse per digerire il pranzo e la pia esclamazione non avesse nulla a che fare con il mio inaspettato arrivo. Wuthering Heights, Cime Tempestose, è il nome della dimora del signor Heathcliff. Tempestose è un eloquente termine locale che ben descrive il tumulto atmosferico al quale tale posizione è esposta quando infuria la bufera. Di certo da quelle parti hanno sempre un'arietta pura e corroborante. La potenza del vento di tramontana che soffia sul crinale si può intuire dall'eccessiva inclinazione di qualche abete striminzito all'estremità della casa e da una schiera di sparuti pruni che tendono i rami in un'unica direzione, quasi a pietire l'elemosina del sole. Per fortuna l'architetto ha avuto la lungimiranza di costruirla solida. Le strette finestre sono ben incassate nel muro e gli angoli protetti da grandi pietre sporgenti. Prima di oltrepassare la soglia, mi sono fermato ad ammirare una teoria grottesca di grottesche incisioni profuse sulla facciata, soprattutto intorno alla porta principale, sopra la quale, tra una miriade di grifoni cadenti e impudichi pargoletti, ho individuato la data 1500 e il nome Areton Erschaff. Avrei voluto fare qualche commento e chiedere una breve storia sul posto all'arcigno proprietario, ma il suo piglio sulla porta sembrava esigere da parte mia un sollecito ingresso e una ripartita tutta court, e non avevo il minimo desiderio di inasprire la sua impazienza ancor prima di esplorare i penetrali. Un unico scalino ci ha introdotto nel soggiorno di famiglia, senza alcun ingresso o corridoio. Qui lo chiamano la casa, per eccellenza. Di solito comprende la cucina e il salotto, ma ho idea che a Wuthering Heights la cucina sia relegata ad un altro quartiere. Quantomeno ho colto un ciangottare o un tintinnio di utensili culinari giù nel fondo. Intorno all'enorme focolare non ho notato traccia che qualcosa vi sia mai stato arrostito, bollito o cotto in altro modo, né luccichio di casseruole di rame e colobrodo di stagno alle pareti. A dire il vero, un'estremità rifletteva magnificamente luce e calore da schiere di giganteschi piatti di peltro frammentizzati da brocche e boccali d'argento che torreggiavano fila dopo fila su un'ampia credenziera di quercia alta fino al soffitto, il quale non era mai stato rivestito. A un occhio indagatore, l'intera sua anatomia si presentava nuda, eccetto laddove era celata da un graticcio di legno carico di focacce d'avena, grappoli di cosce di manzo e montone e prosciutti. Sopra il camino alcune vecchie carabine scellerate e qualche pistola da sella, in più, a mo' di ornamento, tre barattoli di metallo dai colori sgargianti, allineati sulla mensola. Il pavimento era di pietra bianca, liscia, grezze strutture dallo schienale alto, verniciate di verde, le sedie, un paio nere e massicce, in agguato nell'ombra. Nell'arco sotto la credenziera riposava un'enorme cagna da punta, d'un rosso fegatoso, circondata da uno suolo di cuccioli uggiolanti. Altri cani infestavano altre nicchie. Nulla di eccezionale se quell'abitazione e quei mobilio fossero appartenuti a uno schietto fattore del nord. tratti caparbi e gambe robuste, a far bella mostra in calzoni al ginocchio e ghette, seduto in poltrona con un boccale di birra spumeggiante sul tavolo rotondo davanti a sé. Un siffatto individuo si può trovare ovunque nel raggio di 5 o 6 miglia tra queste colline, andando all'ora giusta dopo cena. Ma il signor Heathcliff è il singolare contrasto con la sua dimora e il suo stile di vita. Zingaro dalla pelle bruna nell'aspetto, per abbigliamento e modi, è un gentiluomo, o meglio, tanto gentiluomo quanto altri signorotti di campagna, un po' trasandato forse, e tuttavia non sgradevole nella sua negligenza, perché ha una bella figura eretta, un po' scontroso semmai. Può darsi che qualcuno sospetti in lui un pizzico di orgoglio ineducato, ma dentro di me una vibrazione concorde mi dice che non è nulla del genere. So per istinto che il suo risveglio deriva da un'avversione a far visita a mostra di sentimenti. A manifestazione reciproca benevolenza, ama e odia parimenti in segreto ed essere ricambiato diventa per lui una delle sottocategorie dell'irriverenza. Non sto correndo troppo, gli attribuisco le mie caratteristiche con eccessiva prodigalità. Il signor Heathcliff potrebbe avere motivi del tutto diversi dai miei per non porgere la mano quando incontro un potenziale conoscente. Lasciatemi pensare di avere un temperamento quasi unico. La mia cara madre soleva dire che non avrei mai conosciuto le gioie della vita domestica, infatti non più tardi dell'estate scorsa me ne sono dimostrato perfettamente indegno. Mentre mi godevo un mese di bel tempo sulla costa, mi trovai in compagnia di una assai affascinante creatura, una vera dea ai miei occhi, fin tanto che non si accorse di me. Non rivelai mai il mio amore, tuttavia, se esiste il linguaggio degli sguardi, perfino un perfetto diavolo ebbe intuito che era innamorato cotto. Finalmente lei capì e mi guardò in rimando, lo sguardo più dolce che si possa immaginare. E io che ti vado a fare? Mi vergogno a confessarlo. Mi ritrassi gelidamente, come una chiocciola, più freddo e più distante a ogni occhiata, finché la povera innocente fu indotta a dubitare della propria ragione e, sopraffatta dall'imbarazzo per il suo presunto errore, persuase la mamma a levare le tende. Per questa curiosa inclinazione della mia indole mi sono guadagnata una reputazione di studiato rubacuori. Quanto immeritata, sono io posso giudicare. Mi sono seduta accanto al focolare all'estremità opposta rispetto a quella dove si dirigeva il padrone di casa e ho colmato la pausa di silenzio tentando di accarezzare la madre canina, che lasciata la cucciolata si appropinquava con fare lupesco ai miei polpacci, labbro arricciato e denti bianchi che pregustavano l'affondo. La mia carezza ha provocato un lungo ringhio gutturale. «Le conviene lasciarla in pace», ha abbaiato il signor Heathcliff all'unisono, prevenendo con una pedata dimostrazione più feroci. «Non è abituata alle smancerie, non è un cagnolino da salotto». Poi, marciando verso una porta laterale, ha di nuovo urlato. «Joseph!» Si è udito un mugugno indistinto dalla profondità della cantina, ma Joseph non ha dato segno di risalire, sicché il suo padrone l'ha raggiunto sotto, lasciandomi vis-à-vis con la cagna infida e una coppia di biechi pastori irsuti che si spartivano con lei una gelosa sorveglianza di ogni mio movimento. Per nulla desideroso di venire a contatto con le loro zanne, me ne sono rimasto seduto immobile, ma convinto che difficilmente avrebbe capito gli insulti muti, ho avuto la malaugurata idea di sfocarmi strabuzzando gli occhi e facendo boccaccia al terzetto. Peccato che una qualche alterazione della mia fisionomia abbia irritato Madama, che all'improvviso è diventata una furia e si è avventata sulle mie ginocchia. L'ora si è spinta e mi sono affrettato a mettere il tavolo fra noi. Tale manovre hanno risvegliato tutto il canile. Una mezza dozzina di demoni a quattro zampe assortiti per taglia d'età e accorsa dai vari nascondigli. Bersagli speciali dell'assalto erano i miei talloni e le falde del cappotto. E parando i combattimenti più grossi come meglio potevo, con l'attizzatoio, mi sono visto costretto a richiedere a gran voce l'aiuto di qualcuno di casa per ristabilire la pace. Il signor Heathcliff e il suo scagnozzo hanno risalito la scala della cantina con una flemma esasperata. Non credo non abbia accelerato il passo di un secondo rispetto al solito, benché il focolare fosse tutto un turbinio di affanno e latrati. Meno male che un abitante della cucina ha dato prova di maggiore celebrità. Una dama bagliosa, veste rimboccata, braccia nude e guance infocate, si è precipitata nella mischia brandendo una padella e ha usato l'arma e la lingua con tale efficacia che la bufera si è placata per magia. E quando il suo padrone è ricomparso sulla schiena, è rimasto lei sola, ansante come il mare dopo un forte vento. «Che diavolo succede?» ha domandato Heathcliff, sguardandomi in un modo a malapena sopportabile dopo quel trattamento in ospedale. «Che diavolo, davvero?» ho borbottato. «Nemmeno il branco di porci indemoniati poteva essere posseduto da spiriti più maligni delle sue bastiacce, signore. Tanto vale lasciare un forestiero con una torna di tigri. Non si avvicinano a chi non tocca nulla», è stato il suo commento mentre mi metteva davanti una bottiglia e sistemava il tavolo spostato. «I cani devono fare la guardia. Un bicchiere di vino?» «No, grazie. Mica morso, no?» Se così fosse, l'azzannato si ritroverebbe il mio marchio stampato addosso. Il viso di Heathcliff si è disteso in un mezzo sorriso. «Su, su», ha detto, «si è agitato, signor Lockwood. Ecco, Prendo un po' di vino. Gli ospiti sono un tale in realtà in questa casa che vive i cani, lo ammetto, quasi non sappiamo più riceverli. Alla sua salute, signore. Ho ricambiato il brindisi con un cenno del capo, cominciando a rendermi conto che sarebbe stato sciocco tenere il broncio per la cattiva condotta di un pugno di gagnacci. Inoltre, vista la piaga che prendeva il suo umore, non sopportavo che quel tipo si divertisse ancora di più alle mie spalle, per parte sua probabilmente indotto da prudenti considerazioni circa l'assurdità di offendere un buon affittuario. Ha ammorbidito un po' il suo laconico stile prima di pronomi ausiliari e ha introdotto quello che supponevo un argomento di mio interesse, vantaggi e svantaggi del mio attuale ritiro. L'ho trovato molto informato su temi toccati e prima di tornare a casa mi sono addirittura azzardato a proporre un'altra visita per il domani. Evidentemente non desiderava ripetersi della mia intrusione, malgrado tutto ci andrò. È stupefacente quanto mi senta socievole in confronto a lui. Letto da Monica Proietti.